Mamme
e papà
all'ultima spiaggia. Benvenuti all'ultima spiaggia, mamme e papà. Alla vostra destra ci sono gli ombrelloni e le sdraio. Questi sono i braccialetti per l'open bar.
E non dimenticate di ritirare i guanti d'amianto per non ustionarvi durante il falò con grigliata di mare previsto questa sera.
I bambini si divertono al mini club e voi avete la rara possibilità di godervi il momento.
L'ultima spiaggia è quella nella quale, prima o poi, ci ritroviamo tutti.
Io e Colum siamo felici di condividere l'ultima spiaggia con voi.
Quando ti senti all'ultima spiaggia, ti senti solo. Noi ci siamo resi conto che l'ultima spiaggia è un luogo stranamente affollato a tutte le ore del giorno e della notte.
L'ultima spiaggia, il luogo di ascolto, dialogo, incontro, scambio, confronto, conforto e sfogo. Perché da qualche parte il vapore dovrà pur uscire e farlo da soli e senza controllo non migliora le nostre giornate.
Benvenuti, iniziamo il sulle mani, lo facciamo dopo.
Primo giugno, che è la giornata mondiale dei genitori, non della mamma, non del papà, ma di entrambi i genitori. E noi siamo felicissimi di poterla celebrare insieme a tutti voi.
Da dove nasce la giornata mondiale dei genitori? Perché la si festeggia, la si celebra?
La giornata internazionale dei genitori nasce come concetto, come argomento sul quale avere un'attenzione particolare insieme alle Nazioni Unite all'inizio degli anni Ottanta, quando il ruolo della famiglia inizia a essere oggetto di attenzione. Fino a quel momento la famiglia, tutto sommato anche a livello globale, era qualcosa dato per scontato in qualche modo, che funzionava con dinamiche e strutture che funzionavano da tempo immemorabile, per cui andava bene così. Ma poi qualcosa è iniziato a cambiare durante gli anni 70 e negli anni 80 l'Assemblea Generale ha iniziato a lavorare sul tema famiglia e all'inizio degli anni 90 abbiamo avuto l'anno internazionale della famiglia e la giornata internazionale della famiglia, che hanno caratterizzato gli anni 90. Questa caratterizzazione aveva lo scopo soprattutto di sottolineare il ruolo dei genitori nell'educazione dei figli, quindi nell'educazione di chi verrà dopo di noi. Soprattutto avevano lo scopo di riconoscere la responsabilità primaria dei genitori di nutrire e proteggere i propri figli, i propri bambini. Questo perché genitori che si occupano dei bambini permettono ai bambini di crescere in un ambiente sano, familiare, felice, e quindi di poter aspirare a un mondo migliore. Dal 2012 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito la Giornata Mondiale dei Genitori per offrire a tutti la possibilità di apprezzare i genitori per il loro impegno disinteressato nei confronti dei figli e il loro sacrificio per tutta la vita per alimentare questo rapporto. A me la parola sacrificio non piace, io lo vedo come un investimento che ha alti, ha bassi, ma il sacrificio no, non è qualcosa nel quale vedo bene questa parola e soprattutto questo modo di vivere. I figli non sono un sacrificio, sono un investimento e come tutti gli investimenti soggetti a alti, molto alti e bassi, eventualmente anche molto bassi, però è un investimento. Questo è il modo con il quale mi piace vederli. Dal 2012, il primo giugno, festeggiamo la Giornata Mondiale dei Genitori e iniziamo dicendo buona giornata mondiale a tutti i genitori.
Devo già dissentire, mi spiace, ma io non sono d'accordo sul fatto che non siano un sacrificio questi figli, e forse è una questione più femminile che maschile, nel senso che culturalmente, storicamente, le donne sono più portate a sacrificarsi, e in particolar modo per i figli, e quindi più di qualche sacrificio, secondo me, le mamme in ascolto, e non solo quelle in ascolto, lo hanno fatto e lo fanno, ma anche i papà, secondo me. Poi possiamo dire che vogliamo chiamarlo investimento e non sacrificio, va benissimo, le parole sono importanti, hanno il loro significato, sono d'accordo con te. però un po' di sacrificio in questo ruolo c'è. Poi che lo facciamo con immenso amore, con un amore incondizionato, chiaramente questo cambia il significato del sacrificio che stiamo facendo. Ma a proposito di questo, la cosa che mi è sembrata molto interessante della ricerca che abbiamo fatto su questa celebrazione, sulla Giornata Mondiale dei Genitori, è proprio che è stata istituita pensando al sostegno alla genitorialità. Quindi all'interno di tutte quelle che sono le attività, eventi, idee di promozione dal punto di vista culturale, di sensibilizzazione rispetto alla figura dei genitori, le Nazioni Unite hanno pensato anche di istituire la celebrazione di questa giornata proprio come sostegno alla genitorialità. Intanto, come spesso insomma sentiamo dire e diciamo, per parlare di genitori e non di mamme e papà separatamente, ma quindi per parlare della coppia di genitori che fanno la differenza, e poi per sostenere le nuove generazioni in questo ruolo che, come abbiamo già visto in puntate precedenti, è cambiato e sta cambiando, e quindi ci troviamo un po' impreparati, ecco, a svolgerlo nel modo che tutti quanti riteniamo migliore a livello teorico, ma che poi bisogna anche agire quotidianamente. Quindi le Nazioni Unite istituiscono 1 giugno Giornata Mondiale dei Genitori come sostegno della genitorialità. E qui vorrei fare insieme a voi una riflessione che mi ha molto colpito. Noi genitori siamo dei caregiver, siamo persone che si prendono cura di. E detto così sembra anche abbastanza ovvio e scontato, ma quando me ne sono davvero resa conto, ho capito che poi così ovvio non è, nel senso che diamo per scontato che i genitori si prendano cura dei figli, come a un certo punto della vita può essere dato per scontato che i figli si prendano cura dei genitori. Quindi nasce nelle nostre vite, si inserisce nella nostra vita questa funzione di caregiver, mi prendo cura di. Ma se noi ci pensiamo davvero bene, nel mondo di oggi passiamo la maggior parte della vita ad essere dei caregiver, quindi a prenderci cura di qualcun altro. Eppure la nostra società, intesa come organizzazione del mondo del lavoro, organizzazione del mondo dei servizi e tutto quello che sta intorno, non si preoccupa di questo. Se tu sei un caregiver, e abbiamo appena detto che la maggior parte di noi lo è per la maggior parte della vita, in un senso o nell'altro, il mondo del lavoro non si preoccupa di te e di questa tua funzione, di questo tuo ruolo. E su questo, secondo me, dovremmo fare dei ragionamenti e delle riflessioni insieme, perché è proprio un punto di vista diverso.
La questione caregiver poi è anche linguistica, nel senso che caregiver in italiano non è traducibile con una parola sola. Questo è uno di quei casi nei quali ricorrere alla lingua inglese è estremamente utile, perché ci permette di raccontare, in questo caso, una figura importantissima per tante famiglie con una parola che, per chi conosce la lingua inglese, è piena di significato, e soprattutto nel mondo anglosassone è una figura professionale amata e rispettata anche, nel senso, perché il caregiver è un'entità importantissima, importantissima. Qui caregiver si è iniziato ad usare questo termine senza sapere esattamente che significato avesse, e quindi caregiver viene purtroppo spesso tradotto con badante. No, visto che le questioni linguistiche mi divertono particolarmente, soprattutto quando riguardano la lingua inglese, facciamo subito chiarezza. Caregiver. Giver dal verbo to give, dare. Care è un termine, anche questo, che in italiano non è traducibile come una parola sola, ma possiamo dire qui nella nostra spiaggia che è dare attenzione, dare cure. Quindi il caregiver è una persona che dà cure, dà attenzioni. E se lo vediamo con questa accezione, allora i caregiver iniziano a diventare tantissimi e tantissime,
persone che si prendono cura di qualcun altro in vario modo, in vari livelli, e non tutto questo dare cure e dare attenzioni viene riconosciuto dal punto di vista, per esempio, del diritto o dell'inquadramento lavorativo, o vengono riconosciute riconosciuti degli aiuti per portare avanti questa opera di cura. Non voglio usare assistenza volutamente, perché prendersi cura non è assistere, è prendersi cura, che è molto più umano, tra l'altro. E quindi caregiver sono delle figure fondamentali nelle nostre famiglie, e è una figura che ognuno di noi a un certo punto della propria vita, o in più punti della propria vita, interpreta più o meno bene. E interpretare la figura, il ruolo del caregiver, però ha anche una serie di rischi grossi per chi lo interpreta. E questa è una cosa di cui abbiamo parlato prima io e Maurizio, è il burnout del caregiver. Abbiamo dato un'occhiata a quello che c'è dal punto di vista della ricerca scientifica proprio sul tema del burnout del caregiver, e purtroppo abbiamo trovato tanto, e questo è un segno buono, perché vuol dire che è un problema conosciuto e che è oggetto di studio, c'è attenzione. Però dall'altro punto di vista la domanda è: cosa stiamo facendo come società, come Stato e anche come individui, come persone, per aiutare il caregiver? Chi aiuta il caregiver? E questa, secondo me, è una domanda fondamentale da farsi, soprattutto nel giorno dedicato ai genitori, che sono caregiver a tutti gli effetti, e spesso sono caregiver in una duplice funzione di genitori, quindi caregiver rispetto ai propri figli, e di figli, e quindi caregiver rispetto ai propri genitori. Poi ci sono anche casi nei quali questa doppia tripla veste include anche la cura dei propri figli affetti da un qualche tipo di disabilità. Qualunque essa sia, non è importante, però diciamo che ci sono tanti livelli diversi e una complessità che spesso non consideriamo nella sua pienezza, e non lo consideriamo neanche dal punto di vista delle politiche sociali per aiutare i caregiver.
Sì, credo che questo tema del burnout dei caregiver, e in particolar modo dei genitori, perché oggi parliamo di questo, sia importante e sottovalutato. Molto spesso si parla, per esempio riguardo alle mamme, della depressione postparto, quindi di momenti specifici in cui si è più vulnerabili, si è più a rischio, e questo ha chiaramente la sua importanza e non possiamo dimenticarlo. D'altra parte, però non si considera mai la forte stress, la forte pressione a cui siamo sottoposti come genitori quotidianamente. E torniamo sempre, dal mio punto di vista, alla società che ci circonda e a tutto quello che ci viene richiesto, perché poi ci viene richiesto di essere presenti e prestanti al lavoro, ci viene richiesto di essere appunto dei genitori responsabili e presenti, ci viene richiesto di essere magari dei figli che si occupano dei propri genitori, ci viene richiesto di essere tutta una serie di cose. E a volte è opportuno fermarsi, respirare profondamente. Noi abbiamo la fortuna di poter uscire di casa e camminare nel bosco in mezzo alla natura, dove ritroviamo sicuramente il nostro equilibrio e il nostro tempo. Non per tutti è così, perché chiaramente quando non si ha la natura a disposizione vicino a casa diventa ancora più difficile recuperare il proprio equilibrio. Quindi oggi, nella giornata mondiale dei genitori, vogliamo davvero fermarci un momento a pensare a questo, ecco, anche al forte stress a cui i genitori sono sottoposti a tutte le età dei bambini, poi, perché chiaramente abbiamo uno stress iniziale dato dal neonato, ma abbiamo poi uno stress dei primi anni di vita, per non parlare poi dell'adolescenza, che è sicuramente un momento iper difficile.
Ecco, stiamo giusto parlando di stress, che è perfettamente correlato con l'idea di investimento, lo stress dell'investitore direi che calza alla perfezione e il mio professore di economia internazionale dell'università sarebbe molto orgoglioso di noi. Grande professore Arabi.
Lo salutiamo,
grandissimo. Il burnout del caregiver è qualcosa che vi chiediamo di tenere in considerazione, di appuntarvi mentalmente e anche di ricercare, di comprendere bene, perché questo dovrebbe, secondo noi, essere uno dei temi sul tavolo della politica non solo sociale, ma anche politica del lavoro. Perché se noi con il lavoro non abbiamo la flessibilità che ci permette di essere dei caregiver, comunque di riuscire a vivere anche serenamente il lavoro, perché non abbiamo il peso di chi abbiamo lasciato a casa, questo secondo me sarebbe un grande plus anche per dare tranquillità e motivazione alle persone sul posto di lavoro.
Sì, dobbiamo dire che in questi giorni, facendo le nostre ricerche per prepararci ad oggi, abbiamo trovato diverse buone pratiche, quindi diversi esempi di aziende innovative, illuminate, chiamatele come volete, dove appunto c'è attenzione alla persona e quindi anche ai momenti di vita che la persona sta vivendo. Quindi non vogliamo dire che sia tutto da buttare. Certamente però nelle politiche, per esempio, del lavoro viene considerato spesso il discorso della flessibilità degli orari, anche se poi nella realtà viene attuato da molto pochi, ma non viene considerata quella che per esempio è il carico mentale di una persona che si prende cura di una o più altre persone, quindi la difficoltà emotiva. Se io dovessi lasciare mio figlio in una struttura all'interno della quale non ho particolarmente fiducia, di cui mi fido poco, sono preoccupata per determinate situazioni, come posso entrare in ufficio e dare il 100% della mia professionalità e della mia competenza? È chiaro che una parte della mia razionalità, del mio cervello e tutte le mie emozioni sono prosciugate e concentrate su altro. Quindi è sicuramente un argomento di cui bisogna parlare. C'è una realtà interessantissima, appena nata ma in fortissima crescita, che si chiama Curopoli e che si occupa proprio del sostegno ai caregiver di tutti i generi e le età, quindi anche alla genitorialità. Lavora in particolar modo su Milano, dove ha vinto un bando molto importante, stanno facendo dei percorsi bellissimi, ma ve la segnalo perché è davvero una di quelle buone pratiche da cui dovremmo prendere e apprendere per poi replicarne tante altre. Quindi ci tenevo a farvi conoscere questa realtà. Bene, sull'ultima spiaggia, quale altro tema abbiamo?
Bene, adesso abbiamo fatto anche dei discorsi che hanno riguardato politiche, scelte che ci riguardano anche dal punto di vista elettorale. Adesso andiamo nella quotidianità, quella che ci fa soffrire di più. Ad esempio, parliamo di giornata mondiale dei genitori, parliamo di essere genitori e parliamo per esempio dei problemi di comunicazione con i nonni, ad esempio rispetto alle scelte educative e a una serie di frasi fatte che vengono vomitate addosso a ripetizione. Soprattutto ai miei tempi si faceva così e tu sei cresciuto sano, vivo e felice, quindi perché non lo possiamo fare con i tuoi figli? Quindi diciamo questo poco riguardo per le scelte educative che una coppia di genitori fa, perché tanto o si è sempre fatto così o abbiamo fatto così noi con te e quindi va benissimo così. E questa rigidità è una delle cose che oggi secondo me dobbiamo affrontare per portare a bordo, portare nella squadra anche i nonni al 100%, in modo che siano parte del sistema e non un problema. E questo fa bene a tutti, perché vuol dire ridurre quasi a zero le discussioni, vuol dire far tutti una cosa ben orientata, condivisa, anche se poi l'ultima parola ce l'ha sempre la mamma, perché la mamma ha sempre ragione, il papà ogni tanto, ma in modo residuale.
Quando mi dice così mi fa tanto ridere, perché mi dice che la mamma ha sempre ragione, ma poi... Comunque, questo tema, no, non ti lascio la parola, adesso parlo io. Questo tema è nato da una chiacchierata che ho fatto in settimana con una mamma, la quale mi poneva proprio questo problema inerente al ruolo genitoriale. Noi come genitori prendiamo delle decisioni e facciamo delle scelte educative che sono innovative, che riguardano magari l'alimentazione piuttosto che la tipologia di giochi con cui giocare o il guardare o meno la televisione, eccetera eccetera, e quando chiedo ai nonni di tenere il bambino per chiaramente problematiche inerenti al lavoro, spesso succede che i nonni non rispettino appieno queste scelte, queste decisioni educative che noi abbiamo preso, e quando si affronta l'argomento ne nasce sempre una discussione, proprio perché i nonni hanno in mente molto spesso, non sempre, ma molto spesso hanno in mente le loro metodiche educative, no? Quelle che hanno, il loro modello, quello che hanno utilizzato loro. Ecco, da qui ho pensato bene di fare questa stessa domanda all'interno di un gruppo su uno dei social che utilizziamo di più, un gruppo di mamme, alle quali ho proprio chiesto: ma che cosa fate voi quando i vostri genitori o i suoceri non rispettano le vostre decisioni educative? Bene, ne è emersa una valanga, e vi ripeto, una valanga di risposte molto scontrose, molto aggressive, molto anche sguaiate in alcuni casi, rispetto al... cioè la risposta sostanzialmente che è andata per la maggiore è «io me ne frego». La mamma sono io, i genitori siamo noi, decidiamo noi e quindi ce ne freghiamo. Ecco, ho trovato tanto astio in queste risposte e ho trovato davvero pochissimo senso di collaborazione, quando invece credo che tra genitori e nonni sia utile, necessario, importante, utilizziamo più parole per descriverlo, che sia davvero necessaria questa collaborazione, perché alla fin fine credo che un bambino venga cresciuto da una famiglia intera, più o meno allargata che vogliamo considerarla. Alla fine non sono solo i genitori a crescere dal punto di vista educativo, quindi dei modelli educativi, il bambino. I nonni hanno una grandissima importanza e quindi credo che nel momento in cui ci dovessimo trovare in disaccordo con una delle nostre nonne, noi abbiamo, no, solo le nonne, ma il giorno in cui dovessimo trovarci in disaccordo ne parleremmo in modo tranquillo, civile, educato, ci confronteremmo e troveremmo un compromesso. Sì, anche tu, mi guarda come per dire, ma insomma, sì, anche tu, e troveremmo un compromesso. Io non mi permetterei mai di dire me ne frego e vado avanti, non perché voglia dare ragione a qualcun altro se sono in disaccordo, anzi, ma perché è comunque una parte importante di noi, quella dei nostri genitori, quindi di chi è venuto prima. E mi ha fatto molto riflettere questa sfilza, questa fila di risposte astiose delle mamme. Perché evidentemente c'è una rabbia in qualche modo, no, nei confronti di questo argomento.
C'è anche una cosa che secondo me va presa in considerazione, che è il modo con il quale vengono proposti i suggerimenti e i consigli, soprattutto i consigli non richiesti, di cui abbiamo già parlato e è venuto fuori di tutto. È un argomento che riprenderemo, ma la questione consigli non richiesti è uno dei temi che secondo me vanno presi in considerazione quando parliamo del rapporto tra genitori e genitori dei genitori e nonni. C'è da fare molta attenzione, perché i nonni hanno una responsabilità sicuramente anche rispetto ai nipoti, e questa nessuno gliela toglie, e comunque ce l'hanno. Però sono i genitori che fanno i genitori in quel momento, non i nonni. E quindi c'è un confine che deve essere rispettato. E questo è travalicare questo confine senza permesso in qualche modo, secondo me è quello che fa scattare l'astiosità, perché ti senti invaso nell'intimità della tua famiglia, per quanto siano comunque i tuoi genitori o i genitori del tuo compagno barra compagno, quello che è. E c'è questo da considerare con attenzione, quindi rispettare i confini e rispettare i ruoli parlandone, che mi sembra anche estremamente civile e tutto sommato disperdi anche poche energie.
Sono d'accordo, credo che i genitori oggi abbiano difficoltà a interpretare il loro ruolo fino in fondo, così come questa società ce lo richiede. Ne abbiamo già parlato anche di questo in altra puntata, e quindi credo sia ancora più difficile il rispetto dei ruoli reciproci. Ma su questo abbiamo tanto da lavorare.
Mamme e papà all'ultima spiaggia tornerà tra una settimana. Vi aspettiamo qui con il vostro drink preferito tra le mani.
Grazie per essere stati con noi. Saremo felici di poter conoscere le vostre esperienze e i vostri punti di vista.
Scriveteci qualcosa di bello. Vi aspettiamo sul sito l'ultimaspiaggia.club, tutto attaccato. Il link è disponibile in descrizione.
E nel frattempo noi ci mettiamo qui comodi ad aspettare quello che porterà la marea.
Slango Foil!